Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Trackmania.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. La news è che questo episodio finalmente lo possiamo registrare dal vivo dopo tantissimo tempo. Saranno oltre 70-80 episodi che non registriamo dal vivo e con l'occasione siamo riusciti a trovarci.
Esatto, è dai tempi del lockdown, del primo lockdown, che siamo riusciti finalmente a ritrovarci e quindi anche a scambiarci i segni d'intesa mentre registriamo, mentre prima era molto più impersonale.
Invece questa volta sarà un pelino più difficile da montare, ma ci sta perché ci sentiamo molto bene uno fianco all'altro. Inoltre ci sentiamo tantissimo vicino a voi ascoltatori che ci avete mandato così tanti audio da poter integrare nelle puntate, ed è una cosa fantastica secondo me. Il podcast ci permette di essere ancora più vicini e di creare insieme, di scrivere più che creare insieme l'enciclopedia giorno per giorno.
E ora un po' di musica. Il gioco di oggi è Trackmania, un gioco uscito nella versione che discuteremo nel 2020, sviluppato da Nadeo, pubblicato da Ubisoft e uscito solamente per PC al momento, ed è un racing game.
Preparando questi episodi abbiamo deciso di espandere ancora di più quelle che sono i generi, perché abbiamo trattato tantissimi picchiaduro, tantissimi platform, tantissime avventure grafiche, ma abbiamo detto perché non ci mettiamo a fare qualcos'altro. Abbiamo fatto recentemente videogiochi educativi o addirittura di calcio, che sono usciti recentemente, che sono un po' diversi dal nostro standard, ma l'enciclopedia vuole essere omnicomprensiva, quindi abbiamo deciso di mettere dentro anche un racing game a cui io sono particolarmente legato perché mi ricordo di averci giocato tantissimo e addirittura ho conosciuto una delle mie future fidanzate per un periodo della mia vita grazie a quel videogioco, quindi ho un ricordo personale.
Quindi a differenza di molte altre puntate, in questo caso ci sarà meno storia da raccontare, ma ci concentreremo molto di più sul gameplay, perché questo gioco fa del suo punto di forza la semplicità di un'idea sviluppata con un gameplay molto molto adrenalinico.
Infatti Trackmania è una serie di videogiochi, è praticamente il titolo ammiraglio di Nadeo, che ha fatto fondamentalmente solo questo. Nadeo, che è una casa sviluppatrice francese ed ha pubblicato inizialmente con Focus Home Interactive per poi passare ad Ubisoft a partire dal 2011, insomma, con i titoli, e ha sostanzialmente rilasciato una ventina di titoli a tema Trackmania. Ciascuno di essi va a migliorare quello che è l'idea fondamentale che dice Yuga, cioè il fatto di avere una macchina per poter gareggiare, ma la macchina è la stessa per tutti i giocatori, uguale, identica. Non c'è possibilità di personalizzare quello che è la parte di motore dal punto di vista estetico, sì, ma in realtà tutto è affidato all'abilità del singolo giocatore.
Quindi, facendo il paragone magari con la serie di Need for Speed, dove è diventato un po' alla Fast and Furious, un gioco di modifica della macchina per migliorarne prestazioni ma anche esteticamente per far figura, qui viene lasciato molto spazio all'abilità del singolo pilota, e questo è stato molto importante per proprio la sopravvivenza di questo titolo, perché ogni espansione che ha aggiunto contenuto e modalità a questo gioco ne ha permessa una riedizione ciclica, dove delle versioni aggiornate che sono state rilasciate per richiesta, perché questo gioco, ricordiamo, è molto semplice ma come è stato costruito permette molta competizione, quindi anche la scena delle competizioni a livello mondiale, perché c'è la Coppa del Mondo di Trackmania, è rimasto con un'idea ben precisa ma sviluppata veramente bene.
Per quanto riguarda gli sports, mi sono sempre stupito come non ci siano così tanti sports che riguardano le corse, forse perché molti dei giochi di simulazione richiedono, hanno quella parte di personalizzazione del motore eccetera eccetera, e quindi uno si fa la macchina migliore in base a quello che vuole, insomma, mentre da questo punto di vista la competitività assomiglia molto a quelli che sono gli strumenti iniziali che hai con un picchiaduro. Nel picchiaduro non ti vai a personalizzare niente se non dal punto di vista estetico, così come i vari real-time strategy, dove le unità sono sempre quelle. Sì, te le vai a personalizzare, a migliorare con i potenziamenti, ma proprio il fatto che costano risorse e tempo ti dà la possibilità di... è una scelta che vai a fare, mentre qua l'unica scelta che hai è guidare bene.
L'upgrade che dici poi è da svilupparsi durante il gioco, quindi non si parte avvantaggiati. Ci sono dei giochi di sport dove sì, usano gli upgrade, ma sono molte volte bannati. Quindi, facendo un esempio, facendo un torneo, una World Cup di Need for Speed, si parte tutti dalla stessa posizione. E quello, secondo me, è la cosa che non li ha fatti proseguire più di tanto. Comunque non se ne parla molto rispetto a questo Trackmania, perché vai a togliere contenuto e vai a togliere opzioni. Se giochi a Need for Speed per le modifiche, se devi andare a livello competitivo e non puoi usarle, è un gioco spezzettato. Mentre in questo caso qui Trackmania è a scatola chiusa. Così lo prendi, così giocheranno tutti.
Per fare un'altra citazione ad un gioco che sicuramente avrete in testa è Gran Turismo, la serie di Gran Turismo. Anche quella è un'esperienza molto single player in cui tu hai la tua storia, diciamo, nel mondo delle macchine, e il fulcro è quello di avere tante macchine diverse, di personalizzarle, eccetera eccetera. Mentre qua viene data veramente molto più spazio a quelli che sono i circuiti, che sono molto belli, molto interessanti, e soprattutto che sono stati esplorati talmente tanto da rendere ottimale la singola mappa. Ci sono dei record mondiali che vedrete, sono delle cose incredibili, anche sfruttando tutti quelli che sono i bug del gioco, perché questo gioco è molto ben ottimizzato, può essere giocato ovunque, soprattutto la versione 2020 credo sia stata fatta veramente bene, che non dà nessun problema. E forse la sfida più difficile era proprio quella, rendere un gioco che funzionasse a livello di multiplayer online col netplay, che solitamente è uno dei problemi dei giochi multigiocatore, lo rende fantastico. Assomiglia molto come stile di gioco, e lo vedremo insomma perché parleremo un po' anche degli altri giochi, a quello che è Rocket League ad esempio, con il fatto che puoi sfidare avversari, puoi fare più gol, meno gol, un punteggio, insomma è molto interessante da quel punto di vista.
L'idea è, la modalità di gioco principale di questo Trackmania è appunto arrivare alla fine della pista nel minor tempo possibile per generare il record in locale o in multiplayer, oppure fare sempre il minor tempo possibile in tot giri completando dei circuiti. Quindi l'idea è molto semplice, non ci sono molti fronzoli, quello è, c'è la macchina che deve arrivare alla fine della pista del circuito. Sembrerebbe abbastanza banale, ma in realtà i mezzi che ci sono a disposizione con le piste che ci troviamo di fronte e anche con le abilità che potremmo fare, perché la macchina non starà semplicemente accelerando, ma avremo la possibilità di modificare le traiettorie decelerando apposta con dei trick molto particolari.
Io faccio il parallelo con Trackmania Nations Forever, ovvero il gioco che ho giocato di più rispetto a questo gioco del 2020 che andiamo ad affrontare oggi, che è un po' l'evoluzione, una nuova riedizione con queste macchine che sono macchine da Formula 1 fondamentalmente, ma assomigliano molto alle macchine di Revolt, non so se te le ricordi, la macchina originale di Revolt, quindi una macchinina portatile. E ci sono delle mappe tra l'altro che sono talmente tanto creative che sono rappresentate all'interno di una stanza di gioco anche qua, quindi c'hai tantissima possibilità di personalizzazione, e la community che sta dietro questo gioco è enorme, sia di pro player che fanno le gare di esports, ma c'è tantissimo anche proprio di creazione delle piste, di creazione degli scenari e anche di creazione di modalità di gioco completamente nuove. Quindi il fatto che il gioco ti dia così pochi strumenti ha fatto esplodere la creatività di tantissime persone. Dicevo, facevo il paragone con quello che è il gioco del 2008, perché in quel caso lì come funzionava? Avevi due modalità fondamentalmente: la modalità single player, dove affrontavi una serie di mappe sempre più difficili, che era un po' un tutorial sempre più difficile, partendo dalle piste di colore bianco, di colore verde, blu, rosso e infine le 5 piste di colore nero super difficili. E poi c'era la modalità online, che era gestita un po' come si faceva a metà degli anni 2000, inizio 2010, dove c'erano dei server tutti connetti al server e giochi con un numero diverso di giocatori, 20, 40, 60 persone, anche 100 persone, i server più stabili, e in quel caso è un time attack, cioè hai 10 minuti per completare la mappa per fare il tuo tempo migliore, un po' come si fa con la pole position nella Formula 1. Questo tipo di gioco rende l'esperienza molto interessante perché tu non puoi vedere quello che fanno gli altri, o meglio lo vedi ma partite tutti a tempo diverso, quindi devi tu giocare l'esperienza, guardare quelle che sono magari le traiettorie degli altri player, e cosa bellissima che tu li vedi ma non c'è collisione, che forse è un'altra delle cose molto interessanti, perché ognuno fa la sua scia, tutte le macchine si possono inseguire e tu hai una serie di fantasmi che ti possono guidare se non sai benissimo il gioco.
Questo aiuta molto a gestire il caos che si può vedere sullo schermo, perché gareggiando con decine di altre macchine contemporaneamente potrebbe veramente rovinare l'esperienza di gioco se fosse implementata anche la collisione. Avremmo dei tempi biblici anche solo per fare la prima curva. In questo caso qui le piste, perché sono molto strette per una macchina sola, e il fatto di avere il time attack, quindi avere 10 minuti per completare in realtà non un giro solo ma fare più tentativi possibili per diminuire al massimo il proprio tempo, aiuta molto anche il fatto che si può resettare una volta che avremo magari sbagliato una curva, che sapremo che sicuramente non faremo il tempo che vorremmo fare, potremo resettare e ripartire dal punto iniziale quante volte vorremmo, in modo da affrontare meglio le ostilità del circuito. C'è da dire che è anche molto snervante, perché arrivati all'ultima curva con il tempo, perché ti mostra anche gli intertempi, quindi sai se sei in vantaggio rispetto al tuo tempo, ho detto tempo un miliardo di volte, sbagliare proprio all'ultima curva è un po' il rage quit che ti fa tornare all'inizio della pista e magari mancano solo 5 secondi, quindi è anche bello perché ti mette sotto pressione nonostante sia un gioco veramente semplice.
L'evoluzione dal punto di vista multiplayer nel gioco del 2020 risponde a tutte quelle domande, a quelle cose che ha posto Yuga, perché ci sono diverse modalità nella versione moderna. Intanto la modalità solo è diventata più estesa, ci sono le mappe per imparare quelle che sono tutte quante le situazioni che ci troviamo di fronte, i tipi di pista diversi, i blocchi che ci sono che ti danno dei bonus e malus, perché ci sono i turbo, dei blocchi che ti fanno spegnere il motore fino a quando non arrivi al checkpoint, alcuni che non ti fanno curvare e tante altre cose. Ad esempio c'è una modalità di volo che è stata aggiunta nel 2020 con la macchina che si mette a volare, o addirittura quella che è un po' una citazione di Carmageddon con la gravità aumentata, che quindi la tua macchina rimane incollata all'asfalto, un po' come una mini 4WD potrebbe essere. Oltre a queste fasi di tutorial c'è tutta una fase di mappe, che sono 25, che escono una volta a stagione, quindi il gioco si rinnova ogni 3 mesi, non male già come esperienza, che è completamente gratuita. Tra l'altro Ubisoft mette a disposizione questo gioco in versione gratuita con una versione a pagamento club che ti permette di fare cose in più, ma in realtà il gioco gratis offre già tantissimo. C'è una mappa del giorno che viene aggiornata, e questo dà spazio a tutti quanti i creatori di mappe di cui vi dicevamo prima. Ci sono delle mappe fantastiche, mi ricordo una in particolare dove devi entrare all'interno della mappa che è disegnata come se fosse un tornado, quindi veramente voli all'interno della mappa. E poi ci sono una serie di campagne club, che sono quelle create dai giocatori ma che vanno giocate nella versione a pagamento, e poi tutta la parte live del gioco, perché anziché esserci dei server creati dagli utenti con stanze eccetera eccetera, è tutto gestito molto bene, sia dal punto di vista del time attack, quindi il fatto di giocare tutti a tempi diversi, ma anche nella modalità matchmaking, che è una cosa che è stata aggiunta da poco e che ti permette di far partire a squadra 3 contro 3 nello stesso momento. Quindi lì vince sì chi fa il tempo migliore, ma puoi vedere chi arriva per primo e chi arriva per secondo in quel caso. L'ho trovato molto interessante ed è l'aggiunta che mancava, che l'ha reso molto più simile a quello che succede durante le gare di sport.
Una cosa che trovo fondamentale nel successo di questo gioco è anche, a mio modo di vedere, un po' l'introduzione delle run vere e proprie, perché noi corriamo su un circuito, ma come anche la mappa del giorno che citavi poco fa, è il concedersi anche il casual gamer. Oggi faccio la pista del giorno e faccio una run di tot tempo per vedere oggi come va. Strizza un po' l'occhio anche i roguelite alla Isaac, anche se parliamo di giochi completamente diversi. Piccole idee per un concetto semplice che vengono ampliate, che rendono questo gioco molto longevo. Anche il fatto delle stagioni, quindi si aggiunge sempre materiale a un gioco gratuito alla fine, ne prolungano molto la giocabilità e la creatività, perché come dicevi l'editor di piste è fatto veramente bene e ci sono state negli anni delle implementazioni per sfruttare ancora di più le modalità per creare piste, e ci ritroviamo di fronte a delle vere opere d'arte. Ci sono addirittura dei video fatti apposta da dei giocatori, degli utenti, dove non bisogna fare niente, sono dei video dove c'è la mappa costruita, basta premere l'avanti dell'acceleratore e la macchina percorre la pista creata, molto cinematografico. Quindi vediamo rallentatore, io mi ricorderò sempre una mappa fatta come se fosse all'interno del Partenone greco distrutto, e noi abbiamo questa macchinina che da sola è come un video demo dimostrativo, un benchmark, solo veramente di altissima qualità. E questo è un altro punto a favore di questo gioco.
Questo che ha appena citato Yuga è la modalità PF, che è stata proprio inventata da dei giocatori, il press forward, quindi tu acceleri e non c'è niente di gara, niente di competitivo, e ti vai a guardare. A volte addirittura mettono delle musiche che vanno a tempo con quello che succede. Con la musica ci sono le varianti press forward right, quindi la macchina che gira sempre a destra, tu non molli, diciamo, dall'acceleratore e fai qualcosa del genere. Questa tipologia è una delle tipologie che è stata inventata dagli utenti, dalla comunità, così come le full speed, quelle che vengono chiamate le FS, dove sono mappe ottimizzate per non frenare mai. Quindi se tu sei bravo ad utilizzare sempre l'acceleratore senza mai fermare, riesci ad arrivare alla fine. Lì bisogna usare tantissimo quelli che sono i trick di cui parlavamo prima, come il drifting soprattutto, che è la possibilità di sgurlare in curva, come si dice in friulano, che è una possibilità di accelerare in curva premendo leggermente il freno. Però in realtà le full speed non utilizzano questa tecnica, che è fortissima in tantissime altre modalità, tra cui ad esempio la modalità RPG, che è una cosa interessante perché uno dice è role playing all'interno di un gioco di corse. Effettivamente c'è, sono delle mappe in cui arrivare a un checkpoint è difficile, quindi non è una cosa di tempo in quel caso, ma è una cosa più simile a un puzzle. Quindi il fatto di, intanto viene raccontata una storia, quindi a seconda dei checkpoint appaiono anche delle storie da percorrere. Ci sono delle mappe in cui vai all'interno di una foresta e devi trovare la caverna all'interno della foresta, chissà dov'è perché la pista non te lo dice, e quindi fai un po' di esplorazione. Veramente la creatività viene espansa tantissimo, e poi a volte ti viene mostrato, perché il gioco ti può far vedere anche delle cinematiche dove si trova il checkpoint, ma non sai come arrivarci. Quindi, che ne so, devi trovare la rampa per poter fare il salto giusto, devi utilizzare quelli che sono gli altri trick. Ad esempio un trick che è diventato famoso, che è un bug, si chiama il bug slide, è la possibilità di lanciare la propria macchina in volo, atterrare a 90 gradi, quindi con le ruote proprio a 90 gradi rispetto alla nostra traiettoria, e questo ci dà una possibilità di accelerare, quindi fare praticamente la curva a gomito. Molto difficile da realizzare, però se funziona veramente ti dà un gran vantaggio.
Io che non sapevo di questa modalità RPG, per un attimo mi sono immaginato noi che con la macchina andiamo a investire i vari Link e i vari The Witcher che non sarebbe stato male.
Oppure che usiamo il lanciarazzi.
Anche il lanciarazzi, quindi un po' più Destruction Derby e così. Parliamo anche di una piccola componente, in un certo senso open world, quindi con non una pista pregenerata, pre-realizzata, ma un po' più appunto esplorazione apposta per questa modalità. Sempre una ricerca di contenuti nuovi, non sempre creati dagli sviluppatori, perché la community, come detto, è molto attiva, e a sottolineare di nuovo che questo gioco ti invoglia a, cercando anche magari di rompere il gioco, perché probabilmente tante di queste modifiche e modalità sono state fatte trovando a caso o cercando, ponendosi la domanda cosa succede se riuscissi a fare una cosa del genere. Uno sviluppo creativo per un gioco relativamente semplice.
Sì, per dire un altro esempio di mappe che veramente vanno a cercare i limiti del gioco, ci sono delle mappe in cui bisogna percorrere una pista che dura tipo un'ora, però è tutta quanta fatta su un tubo che è più piccolo della macchina, quindi devi stare in equilibrio per tutta la pista cercando di arrivare lì in fondo, ed è molto difficile, molto frustrante perché non ha checkpoint, quindi devi impegnarti tantissimo. Così come ci sono alcune piste che hanno, sfruttano quelli che sono i bug del gioco, ad esempio il fatto che puoi toccare il traguardo da sotto la pista, e quindi c'è il discorso di poter lanciare la macchina per toccare il checkpoint da sotto, che è una cosa super difficile da fare.
Un'analogia che ho trovato di alcune idee relative anche ai trick che vengono messi a disposizione sono prese poi anche da altri giochi, secondo me, oppure assomigliano comunque a delle altre meccaniche, perché ad esempio c'è l'air brake, che non è altro che la possibilità di frenare mentre stiamo volando, perché ci sono ovviamente dei salti nelle piste, di frenare la nostra velocità in aria in modo da regolare la macchina e avere l'accelerazione massima una volta che toccheremo terra. Mi ha ricordato molto la possibilità di variare la direzione del salto nel primo Super Mario.
Esattamente, ed è una cosa che viene anche giustificata da quello che è l'implementazione in questa versione del 2020, mentre in realtà non potresti farlo perché ormai la macchina è in aria. Nella versione 2020 hanno semplificato alcune cose proprio per renderlo molto più chiaro. Il fatto che la velocità si vede dietro la macchina, è proprio attaccata alla macchina fisicamente la velocità, e quindi è molto più leggibile. E per l'air brake vedi proprio dei flap che si alzano, delle ali che si alzano, che servono a togliere un po' di aerodinamicità alla macchina, ed è molto più realistico da quel punto di vista lì, diciamo così. La macchina tra l'altro ha, dal punto di vista del realismo, una trasmissione, ha delle marce che sono automatiche, e questo è anche un elemento di gameplay molto interessante, perché la macchina non ha un'accelerazione costante, ma nei cambi di marcia rallenta un pochino, comunque rallenta la propria accelerazione per essere più precisi, e questa è una cosa da calibrare soprattutto se dobbiamo fare delle curve. Cambiare marcia in curva è molto difficile, ti fa perdere molta velocità.
È bello comunque parlare di realismo, di marce che hanno aggiunto e di i flap per aerodinamicità, quando stiamo parlando di piste che ti fanno fare giri della morte in orizzontale, in salita, con 800 macchine alle tue spalle. Quindi è bella il connubio tra fantasia, creatività e assurdità, con un minimo di, però ci tengono a fare le cose fatte bene, un po' di realismo ci sta.
Sì, che sia chiaro, ecco, quello sia, che credo sia fondamentale nel gioco, il fatto di essere presentato come un gioco molto semplice, quello sì, che tutti possono iniziare, facile da entrarci, difficilissimo da diventare maestro. Il gioco 2020 introduce anche una serie di blocchi che sono molto interessanti, perché le mappe come sono fatte? Sono fatte di asfalto per la maggior parte, ma non solo, ci sono altre tipologie di terreno, ad esempio c'è la terra, che in questo caso non è terra più da rally, ma è proprio la terra battuta del tennis, che richiama un po' quello, e la nostra macchina si comporterà in maniera diversa, così come lo farà sul ghiaccio, che è una cosa che è stata aggiunta con questo gioco, e in una specie di pista simile a quella del Bob. Abbiamo l'half pipe, ovvero la U, dove possiamo scivolare e metterci sui lati per poter andare più velocemente possibile, ed è una cosa molto interessante perché ci sono dei richiami ad altri sport, quindi il Bob prima, il tennis, ma vedremo anche con quelli che sono i blocchi con le cunette, che ricordano un po' quello che succede nel ciclismo, nella mountain bike, nelle cronometro della mountain bike, che ho trovato molto interessante, che rendono il gioco molto più vario, complesso, e danno tantissimi elementi alla creazione di mappe sempre più interessanti.
La creazione proprio di ostacoli nell'editor può essere ancora più motivo di ricerca della traiettoria perfetta, perché con questi blocchi qui, e ovviamente quelli di terreno sconnesso o comunque non di asfalto, generano dei rallentamenti, come anche i classici giochi, mi viene in mente Mario Kart, se vai sull'erba ovviamente rallenti, ma qualsiasi altro vecchio gioco. Anche il fatto di creare una pista che invogli la ricerca, perché ovviamente ci possono essere le piste impossibili come in tutti i giochi dove c'è un editor, però quando trovi la pista molto azzeccata ti fa proprio invogliare a cercare il tempo perfetto, usando tutti i tuoi mezzi a disposizione, i trucchi, i trick, e anche guardando i ghost delle altre macchine. Quindi è proprio un'esperienza in divenire. Ogni pista, anche se magari l'hai già fatta con utenti diversi e con delle modifiche, trovi sempre una maniera nuova per giocarla.
Questo migliorarsi è sottolineato dal sistema delle medaglie. Come tantissimi giochi che solitamente hanno le stelline, anche i giochi mobile hanno questo esempio di meccanica, ogni pista ha una serie di medaglie, che sono 4, c'è la medaglia di bronzo, argento, oro e la medaglia dell'autore della pista, e quindi c'è anche un sistema un po' di controllo. Tu non puoi creare una pista che è impossibile da finire, un sistema che magari si vede anche su Super Mario Maker, con il fatto che devi saper finire il livello per poterlo pubblicare. Stessa cosa viene fatto qua, metti una pista in cui decidi arbitrariamente quali sono gli altri tre tempi per le medaglie, mentre la medaglia autore è quello che effettivamente hai fatto tu come tempo migliore, che hai creato la mappa.
Ho trovato che il sistema di medaglie, soprattutto online, sia molto accattivante, perché c'è un sistema particolare. Giocando online tu dichiari da dove vieni, la nazione, anche solo la regione da cui arrivi, in questo caso se dovessi inserire in questo momento dovrei dire Veneto, Italia. C'è un sistema di high score, di punteggi, di tempi, che partono direttamente dalla regione, quindi puoi essere in classifica veneta, che poi sarà in una classifica italiana, che poi sarà una classifica europea mondiale. E la cosa carina è, con le poche skin a disposizione, solitamente la macchina è del colore della tua nazione, con anche la scritta.
Sì, questa è una cosa che deriva da Trackmania Nations, che aveva proprio questo come tematica principale, il fatto di essere un gioco mondiale che unisce quelli che sono i vari stati, e che ha reso il gioco molto europeo. Tantissimi dei recordman, è un gioco molto popolare in Francia, in Germania, in Scandinavia, anche in Italia sotto un certo, forse adesso un po' di meno, però c'è un po' di base di player della nostra penisola, e anche però è popolare altrove un po' meno, però diciamo che c'è una bella community anche in giro per il mondo, forse perché una community leggermente più ristretta ma molto più fanatica estetica, diciamo, del gioco ci sta, perché effettivamente è un gioco che crea molta dipendenza. È un gioco gratuito, veloce, con piste che durano dai 30 secondi ai ore, se vuoi, anche delle piste, ma fondamentalmente durano un paio di minuti. Hai tante possibilità di rigiocare, tante run, tanti miglioramenti, ci puoi passare veramente delle ore.
Questo gioco spazia veramente tanto tra il casual gamer che vuole farsi la run anche solo giornaliera o anche provare una delle piste a disposizione, fino alla scena professionistica con gli sport e i campionati del mondo. Una cura nel dettaglio per rendere questo gioco accessibile a tutti, semplice, ma che ti dà i mezzi per espanderlo a livelli di complessità di quelli che appunto preferiscono spulciare fino alla fine questo gioco. Questo era Trackmania, un gioco che sa sfruttare nella sua semplicità un bacino di utenze e di fan veramente grandissimo e che accontenta, riesce ad accontentare davvero tutti. Io gli do 6 sgommate e mezza su 10 perché ho apprezzato parecchio la sua semplicità, la sua immediatezza. Non è un gioco facile per arrivare a livelli competitivi, però è accessibile a tutti. Non essendo molto fan di racing game, l'ho trovato appetibile da subito, l'ho iniziato proprio come casual gamer, vediamo cos'è questo giochino gratuito, per poi appassionarmi e anche andarmi a spulciare le piste più difficili, andarmi a vedere trick più spettacolari per cercare di migliorarmi. Questo gioco con me ha avuto l'effetto un po' sperato. Non mi sono messo però a spulciare effettivamente tutto perché non mi sono appassionato fino in fondo, però è innegabile che la community abbia fatto crescere e faccia comunque crescere ancora adesso questo gioco, e chissà, aggiungendo ancora materiale, dove potrebbe arrivare, anche se spero non snaturi mai la componente basilare di questo gioco, che è un divertimento immediato e veloce. E tu, Ace, cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 7 giri della morte e mezzo, quindi sotto sopra esci alla fine, a questo gioco, perché l'ho trovato molto interessante, è una bellissima evoluzione e soprattutto è un bellissimo modo per capire come si sono evoluti i giochi in generale, soprattutto nel multiplayer dal 2010, dagli anni 2000 agli anni 2010-2020 che siamo adesso, e secondo me c'è molto da imparare su questo tipo di gioco. Mi dispiace che sia sotto Ubisoft da un certo punto di vista, semplicemente perché rende leggermente meno accessibile il gioco. Quando è partito il gioco non era ottimizzato benissimo, però insomma nel tempo ha migliorato di volta in volta. Ubisoft, come sapete, ha sempre avuto un po' di problemini con il loro launcher, però è un gioco veramente da apprezzare, da essere anche un po' orgogliosi come europei, secondo me, di aver creato un gioco con una fanbase così grande. Su YouTube c'è una community di player norvegesi, svedesi, tedeschi, francesi, italiani, spagnoli, insomma di tutto e di più, che giocano questo gioco e si divertono tantissimo. E un'altra cosa molto interessante è il fatto che ci sono tantissimi che giocano su Twitch e quindi vanno in diretta e giocano con i propri viewer, i propri spettatori in diretta, e questa è un'altra cosa che unisce ancora di più e che fa vedere a che punto siamo arrivati con la competizione e con la condivisione nel mondo dei videogiochi.
Aggiungerei che questo gioco meriterebbe un voto a parte anche solo per la scena di creazione e creatività delle piste, perché oltre alle piste base che sono presenti, anche il solo andare a vedere, perché c'è la possibilità di vederle e basta, le piste di creazione, è proprio la community che fa alzare questo voto. Quindi gli darei anche un punto in più solo per la community che questo gioco è riuscito a tirar vicino.
E non solo quello, ma la community ha influenzato quello che è il gioco, perché il map editor che c'era nelle versioni precedenti ti permetteva di piazzare una serie di blocchi e basta, ma quello che ha fatto la community è prendere questi blocchi, metterne più di uno contemporaneamente nello stesso punto, generando dei blocchi nuovi fondamentalmente, perché si creavano dei bug ed era ancora più interessante il gioco. Questa cosa è stata implementata adesso nel remake, con la possibilità di personalizzare il singolo blocco e, che ne so, andare a mettere anche dei giri della morte con il ghiaccio o dei giri della morte con l'erba. È una cosa stranissima da vedere, però si può fare, e quindi la possibilità di personalizzare ancora di più gli scenari e di aggiungere tutti quelli che sono anche gli elementi che vuoi tu, quindi il campo delle mod che ti permette di creare piste proprio di mini 4WD letteralmente fatte con i bordi minuscoli, o anche, che ne so, doppi giri della morte carpiati e piste veramente impensabili. Ci sono elementi anche di micro machine dentro, mi viene da dire. Siamo arrivati alla fine anche di questo episodio, abbiamo tagliato il traguardo, come si dice nei giochi di corsa, e noi vi ricordiamo che potete lasciarci una recensione, siamo sempre stracontenti di ricevere il vostro feedback, sia in forma scritta su Apple Podcast, se avete un account potete lasciarci una recensione lì che ci aiuta a rimanere in alto nella classifica, che così ci rende più facilmente trovabili, insomma, nel mondo dei podcast sui videogiochi, ed inoltre avete la possibilità di mandarci vocali sia su anchor.fm che anche con un sistema automatico che abbiamo trovato che vi permette, insomma, di mandarceli senza bisogno di nessun account.
E se volete un contatto più diretto e magari anche immediato su quello che pensate sugli episodi, ma anche sul mondo dei videogiochi e in generale tutto il suo contorno, potete iscrivervi al nostro gruppo Telegram, che ormai ha superato le 100 unità. Siamo sempre più fieri della nostra community che sta crescendo. Ogni giorno parliamo degli argomenti più disparati, dal programmazione, da nuovi giochi, da vecchi giochi. Ci sono davvero utenti dalle età più disparate, giovanissimi che vogliono imparare sui giochi vecchi, ma anche i veterani, anche come noi, che vogliono scoprire di più anche i videogiochi attuali. È proprio un gruppo variegato ed affiatato, quindi noi vi aspettiamo a t.me/enciclopedia dei videogiochi. Noi, come al solito, ci riascoltiamo la prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste, be brave. Gotta go fast.